Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Maggiori deduzioni fiscali per i figli. A Berna il Parlamento torna a discuterne. C'è accordo su quelle per le spese di custodia. Il dibattito resta aperto su uno sconto per tutte le famiglie. Nuove ripercussioni dello stop ai negoziati sull'accordo quadro con l'Unione Europea. Berna perde la possibilità di collaborare nel settore dell'elettricità. Sentiremo il direttore della Elcom. La vicenda di Eitan e il rapimento di minorenni, un fenomeno diffuso anche in Svizzera. Nel giornale il racconto di un'esperta e le spiegazioni di FedPol. A 6 anni dal cosiddetto Dieselgate, alcuni ex dirigenti di Volkswagen a processo in Germania devono rispondere di truffa aggravata e organizzata. E tra 10 giorni la Germania sceglierà il nuovo cancelliere. Oggi approfondiremo il punto di vista degli imprenditori sui vari candidati. Nel Parlamento svizzero torna a farsi strada l'idea di sgravare fiscalmente le famiglie. L'aumento delle deduzioni per le spese di custodia, come gli asili nido, è praticamente deciso. Avanza però l'idea anche di uno sconto maggiore sull'imposta federale diretta. E così ritorna la discussione già sentita un anno fa in occasione di una votazione popolare con la sinistra che denuncia regali ai più ricchi. Da Berna sentiamo Alan Krameri.
Per molti è un déjà vu, anche per il socialista Christian Levrat.
Donc nous sommes en train de répéter précisément la même erreur que celle qu'a fait ce conseil il y a 2 ans.
Secondo lui il Parlamento sta facendo lo stesso errore di 2 anni fa, quando aveva voluto aumentare 2 tipi di sgravi per famiglie. Quello per spese di custodia, con la deduzione massima che sarebbe passata da 10.100 franchi a 25.000, così da favorire l'attività professionale delle madri, ma anche le deduzioni generali, quindi anche per le famiglie che non fanno capo, ad esempio, all'asilo nido. Il 63% dei votanti l'anno scorso aveva accettato il referendum lanciato dalla sinistra contro il progetto, secondo i sondaggi proprio per questo secondo sgravio interpretato come regalo ai più ricchi. Ora il Parlamento ripropone la deduzione per le spese di custodia e nessuno si oppone, ma stamattina il Consiglio degli Stati ha voluto aggiungere un altro sgravio, simile ma non identico a quello dell'altra volta. Invece della deduzione generale sul calcolo dell'imponibile, ha spiegato Stefan Engler dell'Alleanza del Centro, questa volta viene proposto uno sconto maggiore sul totale dell'imposta federale diretta, non più 251 ma 300. Franchi per figlio. La differenza, secondo lui, è che tutte le famiglie che pagano l'imposta federale ne approfittano in misura uguale, senza vantaggi per i più ricchi. Secondo i calcoli della Confederazione, però, circa la metà delle famiglie non approfitterebbe di questo sconto, che allo Stato costerebbe 70 milioni di franchi. La proposta diventerà realtà se anche il Consiglio nazionale dirà di sì e se nessun referendum riporterà la discussione al punto iniziale.
Dopo i settori dei dispositivi medici e della ricerca, ora è quello dell'elettricità a essere penalizzato da Bruxelles a seguito dell'interruzione delle trattative sull'accordo quadro. La Svizzera è infatti stata esclusa dal gruppo che riunisce i regolatori europei. Una decisione che ha ripercussioni concrete per il nostro paese. Ci spiega quali da Berna Anna Riva.
Non si interrompe la serie di silenziose rappresaglie che, dallo stop dei negoziati sull'accordo quadro, costellano le relazioni tra Berna e Bruxelles. L'ultima, in ordine cronologico, colpisce il settore dell'elettricità, con l'esclusione della Commissione federale dell'energia elettrica Elcom dall'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. L'Elcom perde così il suo statuto di osservatore in un gruppo di lavoro di questo ente. La decisione è riconducibile, riporta la NZZ, alla pressione esercitata dalla Commissione europea sull'agenzia. Renato Tami è direttore della Elcom. Nel gruppo di lavoro potevamo collaborare all'elaborazione tecnica di metodi e standard per la gestione della rete. Con l'esclusione da questi processi lavorativi, a determinate condizioni le richieste da parte svizzera non possono essere avanzate e vengono utilizzati metodi metodi che vanno a scapito del nostro paese. Concretamente, al momento della messa in pratica delle norme tecniche europee, si potrebbe per esempio giungere a un taglio delle capacità di importazione in Svizzera. Ma non tutto è ancora perduto. Il direttore dell'agenzia ci ha detto che è in corso la verifica di una collaborazione su un altro livello. Ancora nel corso di quest'anno l'agenzia ci comunicherà la natura della nuova cooperazione. Ci sono diverse possibilità, per esempio che veniamo informati delle metodologie o che veniamo coinvolti puntualmente solo nel momento in cui viene trattato un tema svizzero. Nuovi sviluppi sono quindi attesi nelle prossime settimane.
Sono in aumento le richieste di asilo in Svizzera. In agosto ne sono state presentate 1.556, 184 in più rispetto a luglio. In confronto all'agosto del 2020 il numero di domande è cresciuto di 581 unità. I principali paesi di provenienza dei richiedenti sono l'Afghanistan con 314 domande, 49 in più rispetto a luglio. Seguono Turchia, Algeria, Marocco, Georgia e Siria. Sempre in agosto la Segreteria di Stato della Migrazione ha liquidato in prima istanza 1.225 domande, 266 con una decisione di non entrata in materia. E adesso torniamo sul caso di Eitan, il bambino rimasto orfano dopo la tragedia del Mottarone e rapito dal nonno israeliano. È un caso unico nella sua profonda drammaticità, ma non è purtroppo un caso isolato. Anche in Svizzera avvengono ogni anno oltre 100 sottrazioni di minori e questo nonostante vi sia un sistema di allarme creato appositamente. Ce ne parla Antonella Kruzer.
Le statistiche ufficiali indicano circa 120 rapimenti di bambini ogni anno. Sono casi seguiti dall'Ufficio federale di giustizia, nei quali sono coinvolti paesi che hanno ratificato convenzioni specifiche come quella dell'AIA o trattati bilaterali con la Svizzera. Si tratta però solo della punta dell'iceberg, afferma Lili Victoria Baur, fondatrice dell'Associazione internazionale contro la violenza e il rapimento dei minori.
La maggior parte dei rapimenti o sottrazioni di minori succede con i paesi non ratificati, perciò lì abbiamo un numero complessivo tra 500 e 700 bambini all'anno.
La Svizzera non ha strumenti giuridici per ottenere un rimpatrio immediato in questi casi, ma può agire per altre vie, ad esempio tramite il Dipartimento degli Affari Esteri, che viene spesso sollecitato anche dall'associazione fondata una trentina di anni fa a Vaglio.
Possiamo unicamente avere dei rapporti ufficiosi, interni, diplomatici, dove non sempre la parte della diplomazia può o vuole aiutare, perciò spesso sono delle vie private che abbiamo create in tutti questi anni che noi operiamo.
L'associazione collabora con altre organizzazioni a livello internazionale nel tentativo di difendere i diritti del minorenne e del genitore affidatario, ma si batte anche per una maggiore prevenzione in Svizzera, dove vi è un sistema d'allarme istituito appositamente per la scomparsa dei minori, come ci conferma Anne-Florence Desbois, portavoce di FEDPOL.
On a un sistema d'allerta qui se fait grâce aux polices cantonales.
Abbiamo un sistema d'allarme che può essere attivato dalle polizie cantonali al momento in cui viene accertato un rapimento di minore. È molto efficiente, in pochissimo tempo fa scattare i controlli alle frontiere e agli aeroporti, oltre ad attivare un call center che raccoglie immediatamente le segnalazioni di chi ha visto il minore scomparso.
Jusqu'à maintenant, on n'a jamais dû en Suisse déclencher cette alerte enlèvement.
Scopriamo però che non è mai stato attivato finora.
Ensuite, nous avons
un'altra via per ritrovare un bambino che è stato appena rapito e portato oltre confine è tramite il sistema Schengen, aggiunge la portavoce di FEDPOL, riferendosi all'unico caso verificatosi, quando è stato possibile intercettare un bambino rapito dal padre che stava per partire dall'aeroporto di Monaco. Com'è possibile dunque che centinaia di bambini e bambine vengano comunque sottratti ogni anno al proprio affidatario legale? Le risposte sono molteplici, vertono però tutte fondamentalmente sullo stesso difetto. Il codice penale elvetico non considera la sottrazione di un minore da parte di un familiare un reato perseguibile d'ufficio. Una visione che l'associazione fondata dalla signora Baur chiede di modificare.
Questi sistemi andrebbero attivati per tutti, non esiste e non deve esistere che c'è una differenza tra un rapimento intrafamiliare e un rapimento, un sequestro di persone. Sono sempre sofferenze e sono sempre sofferenze disumane.
Se il furto di una bicicletta è considerato un reato, non così la sottrazione di un bambino, per la quale bisogna prima passare da una querela di parte. Ed è proprio sottostimando il pericolo che si permette troppo spesso ai rapitori di farla franca, portando lontano le loro vittime.
La congiuntura rallenta, ma la crescita economica rimane robusta. Secondo la SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, il PIL della Confederazione nel 2021 crescerà del 3,2%. I dettagli con Gianni Canonica.
In giugno, pubblicando la sua seconda previsione sulla crescita del prodotto interno lordo per il 2021, la Segreteria di Stato dell'Economia si aspettava un aumento del PIL del 3,6%. Oggi, pubblicando la terza, la SECO corregge verso il basso i calcoli e parla di un più 3,2% al netto degli eventi sportivi. Nel corso dell'estate l'attività economica dovrebbe aver superato i livelli pre-crisi, fa sapere la SECO. A sostenerla, sul piano interno, i consumi privati e gli investimenti, ma anche le esportazioni. Sul piano mondiale, però, la ripresa a breve termine dovrebbe risultare leggermente meno vigorosa, da una parte a causa delle carenze di capacità che stanno limitando la crescita della produzione industriale globale e dall'altra per l'inasprimento delle misure anti-Covid introdotte in alcuni paesi. Il gruppo di esperti della SECO si aspetta pertanto che la ripresa proseguirà il suo corso in Svizzera, anche se a breve termine sarà un po' meno dinamica. Per il 2022 la SECO prevede invece una crescita del PIL del 3,3%, quindi sempre ad alti livelli. E questo grazie alla normalizzazione sul fronte pandemico e al superamento delle attuali difficoltà sul fronte della logistica e della produzione industriale a livello internazionale.
Andiamo in Germania. 6 anni dallo scandalo del cosiddetto Dieselgate è iniziato questa mattina il primo grande processo penale contro alcuni ex top manager del gruppo Volkswagen. Da Berlino riferisce Walter Raue.
L'accusa è pesante, truffa aggravata e organizzata e la manipolazione illecita di oltre 9 milioni di vetture del gruppo Volkswagen. Sul banco degli imputati, nel tribunale di Braunschweig, lontano solo una trentina di chilometri dalla sede centrale del colosso automobilistico tedesco a Wolfsburg, siedono 4 imputati, tutti ex top manager del gruppo, fra i quali figura anche l'ex presidente del marchio Volkswagen, Heinz Jakob Neusser. Il grande assente di questo primo grande processo penale nell'ambito dello scandalo del Dieselgate è l'ex amministratore delegato Martin Winterkorn, dal 2007 al 2015 alla guida della Volkswagen. Il 74enne si trova attualmente all'ospedale per un'operazione all'anca e il processo contro di lui inizierà presumibilmente solo nel 2023. Per via della pandemia e dell'enorme interesse nei confronti di questo maxi processo, il dibattimento si svolge all'interno del Palasport di Braunschweig. Il pubblico ministero è convinto che sia l'ex amministratore delegato che i membri del suo direttivo e almeno altri 100 top manager del gruppo fossero al corrente delle manipolazioni del software installato nei motori a gasolio delle auto con lo scopo di ridurne le emissioni di gas inquinanti solo durante i test della motorizzazione civile, ma non durante l'uso quotidiano su strada. Con questo trucco, il gruppo Volkswagen ha ottenuto per anni, in modo illecito, il nulla osta da parte degli uffici competenti in Europa e negli Stati Uniti per la produzione e la vendita dei suoi modelli.
La Deutsche Bahn e il sindacato GDL hanno raggiunto un accordo nell'avvertenza sui salari, controversia per la quale i macchinisti hanno scioperato nelle scorse settimane paralizzando la circolazione ferroviaria per vari giorni consecutivi. Lo ha annunciato questa mattina un dirigente del sindacato parlando di un buon compromesso. E sempre in Germania, tra 10 giorni si terranno le elezioni federali. I sondaggi indicano un drastico calo di Armin Laschet, il candidato della CDU alla cancelleria. Quello che sarebbe dovuto diventare il successore naturale di Angela Merkel è in difficoltà. Ma fino a che punto Armin Laschet è sostenuto dal mondo dell'industria, dell'impresa e delle associazioni padronali? Sentiamo Sebastian Mattes, direttore del Handelsblatt di Düsseldorf, il quotidiano di riferimento degli imprenditori tedeschi. Lo ha intervistato Bettina Müller.
Una gran parte dell'industria delle piccole e medie imprese sostiene decisamente Armin Laschet, pensa che sia il candidato che capisce meglio la situazione di trasformazione in cui si trovano le aziende e del resto lo ha dimostrato come governatore qui in Nordrhein-Westfalia. C'è un forte sostegno per Laschet da parte delle grandi imprese di famiglia che pensano che lui porterebbe avanti una politica favorevole alle imprese sia a livello fiscale sia di riforma digitale. Quello che le sorprende è che Laschet non riesca a farsi ascoltare da una parte crescente dell'elettorato e che non riesca a far passare le loro posizioni.
Il vostro giornale ha appena organizzato un convegno delle banche tedesche. Per loro, per le banche, un Olaf Scholz cancelliere sarebbe uno scenario da incubo.
Olaf Scholz di per sé no, perché è chiaro che è un uomo di centro, è un volto noto come ministro delle finanze e non spaventa i banchieri né gli imprenditori, ma naturalmente tutti sanno bene che Olaf Scholz non è solo, che ha dietro di sé un partito socialista molto più a sinistra di lui e si chiedono quale potrebbe essere il risultato se davvero lui dovesse diventare cancelliere e poi dipenderà dalla coalizione di governo, se ci sarà un governo di socialisti, verdi e di Linke, molti temono un aumento delle tasse e questo sì spaventa molto. Nelle ultime settimane alcuni imprenditori mi hanno detto che se ciò dovesse accadere vorrebbero trasferirsi in Svizzera.
Olaf Scholz però ha detto che con 400 miliardi di euro di debito non ci si può permettere sgravi fiscali ai super ricchi e alle grandi imprese. Ha torto.
Ci sono due approcci politici diversi. Il primo si concentra sul carico fiscale e il secondo sulla crescita economica. E il tema che marca questa campagna elettorale è come e in quali settori ci sarà crescita economica in Germania nei prossimi anni, perché solo con una forte crescita riusciremo a pagare questi debiti. I socialisti non hanno dato una risposta a questa domanda, ma del resto nemmeno la CDU. È una questione cruciale che in questa campagna è stata trascurata.
Lei si aspetta delle sorprese da queste elezioni?
Sì, mi aspetto delle sorprese non solo a livello regionale ma anche a livello federale. I risultati elettorali spesso divergono dai sondaggi e lo abbiamo appena visto lo scorso weekend con le elezioni regionali in Bassa Sassonia, dove la CDU, nonostante i cattivi sondaggi, ha prevalso. Tutte le previsioni sono premature, sono le elezioni più appassionanti degli ultimi decenni e tutto è possibile.
Era il punto di vista degli imprenditori tedeschi sulle elezioni federali nell'approfondimento di Bettina Müller. Non sono tardate le reazioni di Pechino all'accordo strategico annunciato nelle scorse ore da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. A fronte della crescente potenza militare cinese, i tre paesi hanno stretto un'alleanza per garantire la sicurezza nell'Indo-Pacifico, accordo che permette a Canberra di dotarsi di sottomarini a propulsione atomica. Una logica da guerra fredda, lamenta la Cina. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Dopo l'ambasciata cinese a Washington, che aveva immediatamente parlato di mentalità da guerra fredda, pregiudizio ideologico e costruzione di blocchi escludenti, è arrivata anche la reazione del Ministero degli Esteri di Pechino all'annuncio dell'AUKUS, il patto tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito, che consente la fornitura di sottomarini nucleari a Canberra. Nella conferenza stampa di oggi, il portavoce del Ministero, Zhao Lijian, ha detto che il patto ha gravemente danneggiato la pace e la stabilità regionali, intensificato la corsa agli armamenti e minato l'accordo internazionale di non proliferazione nucleare. Washington dichiara che la fornitura di sommergibili nucleari non significa dare all'Australia armi nucleari, ma Pechino di parere contrario. Denuncia in particolare l'Australia per aver violato il trattato di Rarotonga, cioè quello che istituisce una zona denuclearizzata nell'area del Pacifico del Sud. E quindi la Cina annuncia che proprio nell'interesse di tutti i paesi dell'area terrà d'occhio la situazione. Insomma, Pechino accusa l'asse anglosassone di destabilizzare gli equilibri regionali ed è interessante notare che se nessuno dei firmatari dell'AUKUS fa menzione della Cina stessa come obiettivo dell'accordo, anche Pechino sta al gioco e parla di gruppetto esclusivo che agisce contro gli interessi di paesi terzi senza mai menzionare se stessa. Ma le carte sono ormai sul tavolo e si attendono le contromosse cinesi, sia sul piano diplomatico sia su quello strategico.
E noi ci fermiamo qui, il microfono passa ai colleghi dello sport.
Radio Televisione Svizzera.